Alle 8:41 minuti riprendiamo la linea, siamo negli studi di Controradio e come anticipiamo parliamo della nascita del portale delle disuguaglianze di salute in Toscana, lo facciamo con Fabio Voller dell'Agenzia Regionale di Sanità, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Una notizia importante anche per chi studia tutta l'aggregazione dei dati con tanti indicatori, adesso ne parleremo, dedicato appunto a questo strumento dedicato alle disuguaglianze sociali in salute, è uno strumento interattivo. In che senso? Come si realizza?
Sì, abbiamo cercato di mettere insieme alcune informazioni che sono state recentemente rilasciate da Istat e che provengono dal censimento che viene fatto da Istat sull'abitazione e sulla popolazione e che ha permesso di in qualche modo di inquadrare per i principali determinanti socio-economici, ma anche integrati, quindi condizioni di reddito, condizioni di occupazione, livello di istruzione, integrato anche con una dimensione molto interessante che è quella della lontananza dai principali servizi.
Lo diciamo, è un portale aperto a tutti, si può consultare, pubblico e condiviso.
Assolutamente, va nella tradizione un po' dei portali che trovate dentro il sito dell'Agenzia Regionale di Sanità, che per la gran parte sono portali che mettono trasparenza sui dati, no? Noi cerchiamo di organizzare questa grande capacità che la sanità e la salute ha da quando è nata di contare, fra virgolette, no? Di contare, di
certo.
Contare, quindi alla fine abbiamo cercato di mettere a disposizione, quindi a questo punto cercando di mettere assieme questi dati che in qualche modo inquadrano la nostra popolazione per i principali determinanti socio-economici, quindi in particolare ci dice quali sono quella parte di popolazione che ha maggiore deprivazione culturale e materiale, quindi che ha in qualche modo un livello di istruzione più basso, che ha una percentuale di inattivi più alta, che ha anche una condizione di reddito un po' sotto la media, anche se sappiamo che le statistiche sul reddito vanno sempre prese abbastanza un po' con le molle, diciamo, in Italia. E le mettiamo assieme ai principali indicatori invece demografici, sanitari e sanitari, e questo ha permesso, diciamo, di fare alcuni ragionamenti, nessuna scoperta, diciamo, da premio Nobel, però una conferma di alcuni, diciamo, in qualche modo indizi che avevamo e che avevamo già studiato.
Ecco, una conferma, immagino, rispetto a condizioni socio-economiche di fragilità o di disagio che porta ad un allontanamento da quello che è il percorso di prevenzione, intanto.
Sì, diciamo, questo è uno dei problemi che abbiamo. Ovviamente orientarsi verso i servizi non è facile, è molto complicato per le popolazioni che hanno diciamo un numero minore di strumenti per orientarsi. Quindi questo ha un effetto chiaro e lo vediamo sia se guardiamo il livello di istruzione, sia se guardiamo il livello di reddito, sia se vediamo il livello di occupazione. Quindi purtroppo si stratificano condizioni di esiti di salute delle volte più bassi, spesso più bassi, ma purtroppo, diciamo, lo vediamo in particolare probabilmente in quei territori dove storicamente noi sappiamo facciamo più fatica, no? Dal punto di vista socio-economico, e che quindi hanno una certa differenza rispetto alla media o alla parte, fra virgolette, che ha meno problemi, che poi è quella più urbanizzata, centrale, della zona Firenze-Prato-Pistoia, ecco, per capirsi.
Quindi, diciamo, i comuni con livelli di istruzione più bassi sono in situazioni periferiche, montane?
Sì, montane, a forte spopolamento, ormai diciamo comuni in particolare con un più forte spopolamento, quindi dove le forze fresche, giovani, che poi portano anche livelli di istruzione diversi rispetto al passato, magari tendono a trasferirsi o non ci sono più. C'è un effetto però secondo me che va sottolineato e che in qualche modo è positivo: il ricorso ai servizi sanitari delle volte è anche, si dice un termine un po' difficile, perequativo, cioè cosa vuol dire? Che tendono invece ad annullare alcune differenze che ci sono. Qual è l'indicatore dove si vede benissimo? tipo la mortalità per tumori. Allora, quando siamo di fronte a un problema molto forte di salute, che tutti ci accorgiamo, diciamo, nello stesso momento, no? Perché delle volte c'è anche un problema di riconoscibilità e, come abbiamo detto, anche di accesso ai servizi per chi ha meno strumenti, a quel punto il sistema di cure toscano entra, a quel punto ovviamente deve entrare per curare le persone. A quel punto gli esiti di salute tra una persona che ha un forte svantaggio e una persona che invece ne ha di meno quasi si annullano. Come dire, c'è ovviamente una differenza di come si arriva a quella malattia, quindi è chiaro che probabilmente chi ha meno capacità, elementi, arriva al momento della malattia perché ha avuto uno stile di vita probabilmente forse un po' peggiore, magari ci arriva, fra virgolette, un termine poco scientifico, un po' più scassato.
Però una volta preso in carico.
Ma una volta preso in carico, e questo, diciamo, rimedia, e questo è una delle cose positive che questo portale ci ha aiutato anche a scoprire, a farmi.
Va detto anche, Wolle, che questa è una grande anche dimostrazione dell'importanza del servizio sanitario pubblico, che trova poi in Toscana una sua valorizzazione.
Diffusa. Ecco questo, perché capisco poi come dicevamo forse anche in altre occasioni, parlare della sanità e della salute è molto complicato, anche perché a fronte di anche cure buone, poi delle volte basta che un pezzetto di persone non stiano bene, non si siano trovate bene, che anche molto lavoro è facilmente in qualche modo annullabile anche dal punto di vista della comunicazione o della riconoscibilità di quello che si sta facendo. Però il corpo di professionisti e di clinici che abbiamo in Toscana, assieme alle strutture e anche un po' alla pianificazione, fa sì che in un momento di, e lo dobbiamo dire, di definanziamento del sistema sanitario pubblico che va avanti da anni, in qualche modo la Toscana ancora cerca di reggere, dovendo fare anche delle volte scelte, fra virgolette, particolari, dolorose, però insomma, per ora ancora, a vedere dagli indicatori e dagli esiti, ancora in qualche modo ce la facciamo.
Ci parla un po' invece del rapporto tra condizioni di istruzione e malattie croniche. Cosa avviene?
Questa è una cosa che ce l'ha fatto vedere in modo abbastanza chiaro. Le malattie croniche fanno vedere che c'è un gradiente sociale ed economico molto forte, quindi sia che guardiamo l'istruzione, ma purtroppo anche se guardiamo l'occupazione e anche se guardiamo quella variabile che abbiamo visto, cioè di accessibilità ai servizi, purtroppo questa differenza, diciamo, in chi ha le malattie croniche si vede abbastanza chiaro. Quindi, purtroppo, quindi chi ha questo tipo di problemi è più stratificato tra le persone che hanno in qualche modo un titolo di studio basso. Bisogna stare anche attenti quando si vede il portale, perché l'informazione che ci dà Istat parla solo della popolazione che ha un titolo di studio basso, quindi quando noi stratifichiamo lì dentro facciamo vedere quelli che hanno proprio un titolo di studio, fra virgolette, scusatemi, basso basso, poi medio basso e alto basso, quindi si sta all'interno della popolazione che ha un titolo di studio basso, ecco, lì dentro purtroppo le malattie croniche, come abbiamo visto anche rispetto a anche in alcuni casi anche dati di salute mentale, che sono molto interessanti.
Ecco, soffermiamoci su questo, perché c'è una sorta di ribaltamento.
Completamente ribaltate, perché lì vediamo che gli esiti, fra virgolette, ma gli accessi al pronto soccorso, ai servizi territoriali e in particolare anche ai ricoveri avvengono maggiormente in chi ha un titolo di studio più elevato. E qui c'è una questione proprio di riconoscibilità della malattia. Cioè, chi ha più strumenti, chi ha più capacità anche di orientarsi, probabilmente comprende qual è la forza e la potenza di purtroppo subire una malattia di salute mentale e quindi si cura, in qualche modo accede ai servizi. Chi ha invece un titolo di studio più basso o meno capacità in generale fa più fatica a riconoscere queste questioni. 40 anni fa avremmo detto che la malattia di salute mentale è una malattia borghese e quindi le classi sociali più basse non hanno il tempo, diciamo, di avere un problema di malattia mentale. Forse questo è un retaggio che ci portiamo ancora dietro e che in qualche modo, fra virgolette, ci preoccupa, perché poi se la parte più fragile della società ha anche una parte, un carico di salute, la salute mentale è un carico di salute fra virgolette particolare, questo è un grande problema per tutta la società e tutto il sistema.
Affrontiamo anche altri aspetti per poi fare anche una valutazione complessiva su welfare e salute, forse davvero tenere insieme anche le due deleghe, i due assessorati fa capire quanto possa essere importante, insomma, nella presa in carico, che dicevamo, la questione materno-infantile, ecco, quell'ambito lì, cosa
allora,
emerge?
La questione materno-infantile ha, per quanto riguarda diciamo gli indicatori, quelli fra virgolette un po' più estremi, quindi le interruzioni volontarie di gravidanza, come invece anche il parto cesareo, vediamo che per quanto riguarda l'IVG si torna a quel discorso paradossale in cui, diciamo, no paradossale, quel discorso positivo in cui il sistema sanitario riesce a dare una mano e quindi in qualche modo noi trattiamo nello stesso modo le stesse persone. Le persone con caratteristiche molto diverse, scusate. Mentre invece per quanto riguarda ad esempio il parto cesareo, abbiamo una differenza molto forte, anche lì io credo nasca molto anche dal tipo di conoscenze, di competenze fra virgolette, di alfabetizzazione sanitaria che le persone con maggiori strumenti hanno rispetto a chi non li ha, e quindi delle volte anche delle scelte cliniche vengono assecondate o avversate in modo diciamo sicuramente diverso rispetto agli strumenti che hai.
Dicevamo, è un portale accessibile e condivisibile, però in particolar modo è un contributo ulteriore per i decisori e gli operatori.
Sì, noi cerchiamo poi di far questo, cerchiamo di fare il monitoraggio, di dare degli strumenti a disposizione per poter programmare, provare a programmare meglio. Ora un'altra sfida è riuscire a dare elementi importanti che riescano a, diciamo, a monitorare, a vedere quanto l'impatto delle nuove case della salute, delle case della comunità, che dal punto di vista numerico dovranno crescere in modo molto importante, quindi con tutta la partita fra virgolette di cosa riusciremo a metterci dentro, cosa riusciremo a offrire poi di diverso davvero alla popolazione. Ecco, qui cominciare a fare analisi per capire se nei territori ci sono diversità di bisogni di salute, quindi cercare di vedere i dati dalla parte della popolazione per capire poi come riorientare i servizi è molto importante, sono domande che noi ci ponevamo e che anche ora i decisori politici a più livelli ci stanno cominciando a chiedere.
Quindi la questione disuguaglianze nella salute e importanza della prossimità dei servizi è un discorso che deve stare insieme.
È fondamentale, diciamo, è la risposta che noi possiamo dare ed è anche il lato positivo che sottolineavo prima, no? Cioè quanto più riusciamo a avere servizi che sono funzionali, prossimali, e delle volte diciamo non è neanche così facilissimo, no? Diciamo averli prossimali, pensiamo a tutta la questione che dobbiamo affrontare ora sulla questione punti nascita, noi sappiamo ci sono degli standard internazionali che ci dicono che le strutture devono essere almeno di 1000 parti l'anno, in Italia l'abbiamo definita a 500, ora facciamo fatica a rimanere a 500 perché fra l'altro abbiamo anche un momento fortissimo di denatalità, quindi
noi mettiamo porta a impoverire il territorio di un servizio.
In qualche modo, diciamo, a questo punto dobbiamo essere molto bravi nel capire se almeno in Italia gli esiti sono gli stessi in un ospedale che ha 400 parti piuttosto che 500 e capire se alcune strutture potranno essere mantenute o meno, perché c'è anche una questione di prossimità, cioè vogliamo mandare una donna a 150 km a partorire? Sì,
poi anche una percezione.
Forse ci riusciamo, ma se c'è un problema, diciamo,
è chiaro, da qui le proteste anche delle mamme, ma anche da parte del personale sanitario rispetto al contesto della Gruccia, Montevarchi, di cui abbiamo parlato, la posizione presa rispetto al Ministero con la richiesta di abbassamento dei tetti da parte della Regione Toscana. Siamo in conclusione, le chiedo, rispetto all'accesso al pronto soccorso, si hanno statistiche sul fronte delle disuguaglianze?
Questo è appunto uno degli aspetti fra virgolette, diciamo, più positivi, perché purtroppo anche dobbiamo dire il pronto soccorso è diventato poi la risorsa principale, la porta principale soprattutto di chi ha meno strutture di chi ha meno, diciamo, capacità economiche, ma un livello culturale magari diverso. Da una parte si capisce che la parte dell'erogazione del sistema pubblico del servizio che è più accessibile, no? Che sia, è riconoscibile. Un medico delle volte di medicina generale delle volte posso fare fatica in dei momenti a trovarlo, il pronto soccorso è sempre presente, quindi da questo punto di vista c'è un effetto veramente fortemente perequativo, perché una risposta al nostro pronto soccorso ce la dà sempre, sia dal punto di vista diagnostico sia anche se poi il problema necessita a quel punto di un percorso clinico strutturato con un ricovero. Quindi sul pronto soccorso noi dobbiamo continuare a fare veramente un plauso a chi ci lavora, perché ci lavora in condizioni particolari, in una disciplina che proprio per queste condizioni che ha tende oramai anche all'interno delle università di medicina a trovare meno persone che la vogliono frequentare, perché è diventata un po' quasi una missione più che un lavoro. Quindi su questo è molto complicato intervenire, ma sicuramente è un tema.
Però appunto su come cercare di decongestionare il pronto soccorso e anche le liste di attesa, torniamo al discorso dell'importanza di vedere quali saranno le funzioni delle case di comunità. Anche sul fronte liste di attesa immagino che le persone in condizioni di fragilità socio-economica siano quelle più vittime di questo percorso.
Sì, ora qui si fa un po' più fatica dal nostro punto di vista a vedere questo gradiente, a vedere queste, più che altro a incrociare i dati, si fa un pochino più fatica, ma questo sicuramente lo è, lo vediamo quando facciamo delle analisi un po' più puntuali o su parti di campione un po' più specifiche, però sicuramente questo è un problema che abbiamo.
E allora un'occasione in più importante che abbiamo voluto condividere e anche spiegare con Fabio Voller dell'Agenzia Regionale di Sanità, che ringraziamo, il nuovo portale dell'Agenzia delle Disuguaglianze di Salute in Toscana, che potete consultare anche voi. Grazie Voller per essere stato con noi.
Grazie a voi dello spazio.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.